Buonasera.
Buonasera. Sera. Buonasera.
Buonasera.
Sera.
Buonasera.
Buonasera. Bene, possiamo penso riprendere. Rammenterete, ieri soffermandoci sull'inizio di Fedra e quindi sul dialogo tra Teramene e Ippolito, eravamo giunti a sottolineare, come possiamo dire, alcune manifestazioni già a questa altezza, qualcosa che si potrebbe definire una matrice strutturale che opera pervasivamente, complessivamente nel testo. Questo ovviamente era già stato identificato in quanto viene messo in icona nel verso appunto famoso La figlio de Minos ed Epasifae, ma per il momento trascurando livelli ulteriori di sfruttamento di questo pozzo non inesauribile ma indubbiamente ricchissimo d'acque, che è in qualche modo questo verso dal punto di vista dell'interpretazione, possiamo soprattutto soffermarci sulla situazione che è andata descrivendosi nelle battute di Ippolito. Ippolito avverte la venuta di Fedra a Trezene come un evento discriminante, istituisce un prima e un dopo, e il dopo sembrerebbe essere per lui insopportabile. Come si è detto, come possiamo dire, abbiamo una lacerazione perentoria dell'amalgama gratificante di una condizione infantile, e a sottolineare, per così dire, lo scarto che la presenza di Fedra istituisce a questa altezza, senza ancora svelarne complessivamente la portata, vi è, per così dire, la dichiarata insofferenza di Ippolito nei confronti del femminile, già in qualche modo, come si vedrà nello scorrere dei versi, incrinata dalla passione nascente, anzi in qualche modo conclamata per Aricia. Fedra quindi sembrerebbe rappresentare inizialmente un finto discrimine, come dire, giunge la seconda moglie del padre, si istituisce per così dire un elemento di articolazione perentoria, di periodizzazione discriminante all'interno della vita di Ippolito. Questo evento è in qualche modo rappresentato dalla relazione, bene o male, erotica del padre con una donna che non è sua madre, e sua madre, come sappiamo, è una amazzone che ovviamente lo ha messo al mondo, ma in quanto amazzone, per così dire, rappresenta al femminile il rifiuto dell'altro sesso che in qualche modo Ippolito ha praticato sino ad adesso. Nello stesso tempo sembra in qualche modo che Fedra agisca qui come discriminante solo in quanto matrigna intollerante del figlio di primo letto. Ma vediamo nel corso del dialogo che non è questo il vero motivo che forzerebbe Ippolito ad abbandonare Trezene, che come sappiamo è il luogo dell'infanzia felice ed è il luogo in qualche modo protetto dalla mondanità, che invece è quella della corte di Atene. È chiaro che in questa tensione tra Atene e Trezene si giocano con un continuo scambio di ruoli l'opposizione Parigi Versailles. E se vogliamo più radicalmente, anche un'opposizione tra Parigi-Versailles e Port Royal, il rifugio, per così dire, centro di irraggiamento dei giansenisti e della loro elaborazione culturale, con i quali Racine ha, come abbiamo detto, un rapporto di particolare intimità. Nel senso che Ippolito vuole fuggire da Trezene in realtà non perché c'è Fedra e nemmeno in realtà per andare a cercare suo padre, anche se la dichiarazione di voler cercare e recuperare il padre indica il fatto che il padre qui rappresenta effettivamente una questione. Tanto è vero che nel momento in cui Teramene fa riferimento abbastanza libero alla porzione, per così dire, dalla cintola in giù del monumento di Teseo, che appunto sappiamo è grande istruttore di mostri, quindi eroe civilizzatore si potrebbe dire, ma più generalmente eroe che intercetta e in un certo senso doma il caos, perché i mostri sono essenzialmente creazioni caotiche. La loro vera pericolosità è essenzialmente il loro tenere in sé una grande confusione di forme, ciò che appunto le rende mostruose, e intollerabili agli esseri umani che si sono ormai civilmente identificati con la loro forma. L'eroe che uccide i mostri uccide innanzitutto il timore di contagio della loro deformità nei confronti di quella formalità in cui noi ci riconosciamo. Ma Teseo, appunto, come ricordavamo, uccide i mostri, restaura per così dire l'alleanza tra gli dèi e la forma umana, però nello stesso tempo è a sua volta un'entità mostruosa. È mostruoso il suo appetito sessuale, è mostruosa la sua incostanza nei confronti delle donne che conosce, è insaziabile il suo desiderio di avventure, anche appunto erotiche. Per cui c'è, per così dire, accanto alla storia gloriosa, una storia nera di Teseo. E quindi, per riproiettarci in un clima da Grand Siècle e da Età de Louis XIV, beh, effettivamente noi abbiamo la statua che possiamo immaginare equestre, anche se questo non starebbe molto nei canoni dell'antichità, regale di Teseo con l'elenco infinito delle sue benemerenze. E questo ovviamente ci proietta più che mai, ne abbiamo parlato di rimbalzo su Montaigne, all'interno di quella dimensione totalmente dominata dallo splendore della vista, del senso della vista, che è da un certo punto di vista la quintessenza di un barocco, in particolare di un barocco francese. Tutto in piena luce, una piena luce squillante che celebra, eh sì, la gloire, proprio la gloire, quella gloire da cui in qualche modo Montaigne riteneva ci si dovesse guardare riservandola a Dio, puntando invece sull'altra gloria della propria coscienza. Qui invece no, effettivamente la gloire è l'ostensione coram populo che deve essere un popolo obbediente nei confronti del suo sovrano, dello splendore del sovrano eroe, irresistibile coi mostri e si pensa irresistibile con i suoi sudditi, anzi per eccellenza irresistibile, perché la sua sovranità è monopolio del potere. E nello stesso tempo, però, Teseo è anche il dirty job, è anche il terribile lavoro sporco che in qualche modo sottostà al piedistallo su cui in qualche modo troneggiano gli eroi del potere. È una sequela anche di malefatte, quella che lo portano in giro per il mondo. E peraltro, come in qualche modo avverrà nella vita di tutte le case regnanti europee nell'epoca del jus publicum europeo, nell'epoca della modernità, insomma, fino a quando l'istituto della monarchia formalmente tramonta, beh, la storia delle casate europee è anche storia di pubbliche virtù e soprattutto di vizi privati. Vizi privati che hanno a che fare con qualcosa che l'elaborazione tardo-rinascimentale, manieristica, si potrebbe dire, ma di un manierismo politico. Qualcuno potrebbe vedere il bel libro di Roman Schnur che toccava questi argomenti, se lo volesse, Individualismo e assolutismo, si intitolava. È il tema, dicevo, elaborato da questa tradizione tardo-rinascimentale e proto-barocca, che è il tema della ragion di Stato. E in qualche modo ciò che unifica queste cose, l'arcanum imperii. Insomma, ciò che serve a far sì che il monarca resti il monarca, sia il principio d'ordine attuato, se è delitto, vabbè, si tratterà di tenerlo il più possibile coperto. Ma andrà tollerato. E paradossalmente è proprio questo, da un certo punto di vista, che Ippolito sembra chiedere a Teramene. E sarà costante nel suo rapporto con Teramene, che è testimone di tutto, eh? È quello che sa tutto della corte, sa tutto della vita di Ippolito, che segue sin dall'inizio. L'altra metà di una storia che per la parte emersa dell'iceberg è così bella, dice, une si belle histoire, l'autre moitié, dice Ippolito, vorrei che la si dimenticasse. Sembrerebbe l'atteggiamento del figlio virtuoso, in qualche modo modellato addirittura su sinopie bibliche. Vi ricordate l'episodio di Noè, no? Quando Noè nella Bibbia si ubriaca avendo sperimentato per la prima volta la forza del succo d'uva. E dei tre figli che lo vedono nella condizione indecorosa di ebro, solo uno lo ricopre, mentre gli altri lo scherniscono. Ricoprire le vergogne del padre. E significa anche collaborare da figlio suddito al mantenimento della condizione di sovranità. Un favore al padre, ma un favore anche a quell'altro corpo del re, per dirlo alla Kantorowicz, che si incorpora costantemente nel corpo concreto di un sovrano. Per dirla in maniera più semplice, la persona, ma anche il suo ruolo pubblico. Sembrerebbe che Ippolito, sotto questo profilo, voglia in qualche modo essere reverente nei confronti del padre, andando a cercarlo, e nello stesso tempo, però, come possiamo dire, sembrerebbe che il rapporto col padre fosse incrinato dalla presenza della matrigna. Ma in realtà il rapporto col padre è letteralmente esploso per un altro motivo che, come abbiamo visto nel corso del dialogo, progressivamente emerge. E qual è? Ippolito è innamorato di Aricia. E Aricia è la discendente della stirpe di Eretteo, i pallantidi, che si è posta costantemente come alternativa all'asse che discende da Igeo e che giunge attraverso Teseo fino a Ippolito stesso. Teseo ha vietato a chiunque di sposarla, ha vietato che Aricia possa avere un'ulteriore discendenza. E quindi nel momento in cui Ippolito si innamora di Aricia, il conflitto, il vero conflitto, è il conflitto col padre. Perché il padre gli vieta questo rapporto e lui furiosamente lo desidera. Quindi diciamo che in qualche modo un giornalista curioso e insinuante che in qualche modo facesse la cronaca della corte di Tresene dovrebbe dire: Ippolito, innamorato da Riccia, facendo finta di essere in contrasto con la madre, si dedica virtuosamente alla ricerca del padre, con il quale però è in contrasto, in realtà, a motivo del suo amore per Riccia. Quindi andare a incontrare, a cercare il padre significa fuggire da Riccia e conseguentemente fuggire alla possibilità di un conflitto aperto nei confronti del padre. Anche se si potrebbe notare con un po' di psicanalisi da cortile che a questo punto, ma la cosa interessa in realtà un po' meno cortilescamente, la dimensione del linguaggio, che è quella che ci interessa, significa in qualche modo invocare il silenzio, pretendere silenzio, fare del proprio dire anche contemporaneamente un non dire. E in realtà Ippolito, che parla con Teramene, che è esattamente colui, ne avevamo parlato ieri, che è in un certo senso incaricato dallo spirito, dal principio strutturale della tragedia, di cavargli fuori le parole di bocca, la sua preghiera è: non cavarmi fuori delle parole che mi mettano in contrasto con mio padre. Però, quando una preghiera di questo tipo è pronunciata, evidentemente una parte di ciò che si potrebbe dire è condannata al silenzio. E quando qualcosa è condannata al silenzio, cioè viene in qualche modo ostruita al suo accesso al linguaggio, è probabile che cerchi di passare da qualche altra parte. E quindi qui già in qualche modo troviamo già descritte, come appunto vi dicevo, una serie di questioni. Ma per vederne meglio l'intima connessione, dobbiamo tornare per un attimo, l'avevamo incominciato a fare ieri, al modo in cui Ippolito evoca, dicendo più di quanto in un certo senso al momento vuol dire, lasciandosi folgorare da una verità che l'oltrepassa, il modo in cui indica, descrive la venuta, folgorante venuta di Fedra a Tresena, no? Come avete ricordato, come ricorderete da ieri. Tout a changé de face depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé la figlia di Minos e di Pasifae. Sono stati gli dèi a mandare Fedra. E questo, come appunto già dicevamo ieri, mette in campo qualcosa che dà, come possiamo dire, il suo effettivo valore, la sua portata funzionale, potremmo dire, dal punto di vista strutturale, a tutto ciò che abbiamo detto fino a questo punto. Gli dèi hanno mandato Fedra. E quindi, in un certo senso, gli dèi sono autori della situazione che si è venuta a creare. E gli dèi, possiamo dirlo sin d'ora, hanno un ottimo rapporto con Teseo. Difatti, come vedremo, un altro famoso verso, ovviamente, della Fedra, alla fine della tragedia, ci presenterà un affranto Teseo che lamenta: inexorable Dieu qui m'avait trop servi, dei inesorabili che mi avete servito troppo. Perché effettivamente quando Teseo desidera qualcosa dagli dèi, gli dèi glielo danno. Perché? Perché Teseo è il re, è l'instauratore di un ordine civile fondato sull'uccisione dei mostri, e conseguentemente è qualcosa che non può non avere il favore degli dèi, anche perché non può fare a meno del favore degli dèi, così come gli dèi non possono in un certo senso fare a meno di qualcuno che non possa fare a meno del loro favore. In un certo senso si potremmo dire, ma qui si sta quasi scherzando, che gli dèi, come certe grandi cancellerie delle democrazie occidentali dei nostri giorni, quando pensano a qualche dittatore feroce e corrotto, che però tutto sommato mediamente fa i loro interessi, possono trovarsi a dire, secondo la formula divulgata, si tratta di un gran figlio di, però è il nostro gran figlio di. Teseo è un re, in un certo senso potremmo dire per volontà divina, per grazia di Dio. Teseo, ovviamente, essendo un re, tra virgolette, per grazia di Dio, non può certo tollerare che non si rispettino rigorosamente quegli dèi che rigorosamente vogliono che si rispetti lui. Solo che già qui, in ciò che abbiamo visto, c'è qualcosa che alla fine comparirà nella forma di quel troppo, di cui in qualche modo Teseo avrà motivo di lamentarsi. Perché effettivamente, perché l'ordine che in qualche modo Teseo incarna sia effettivamente instaurato, occorre che quei mostri che egli deve uccidere per essere il re eroe che è, anche esistano. Tanto è vero, è evidente, cos'è Teseo senza il Minotauro? Occorre che il Minotauro ci sia perché Teseo l'ammazzi. E non è un caso che Teseo a sottolineare questa alleanza ancorché conflittuale con i mostri, a sottolineare l'apertura di Teseo necessaria sui mostri necessari, in un certo senso Teseo si porta in casa la figlia di Minosse e di Pasife, cioè esattamente qualcosa che ha a che fare contemporaneamente con la legge e con la mostruosità. Fedra, dopo tutto, è la sorella esattamente del Minotauro, almeno per parte di madre. E quindi, in un certo senso, quando Fedra giunge a Tresene, porta anche con sé questa terribile evidenza, che però è anche l'evidenza che deve essere rigorosamente nascosta. Cioè che l'ordine luminoso instaurato da Teseo eroe prevede come sua parte immersa, inesorabilmente necessaria, la mostruosità. Tanto è vero che, come si vedrà nel corso dell'azione, a cui bisognerà arrivare più rapidamente perché vedo che mi sto dilungando eccessivamente sulla Fedra, me ne scuso, quando in qualche modo Teseo avvertirà, messo in questione l'ordine che egli incarna, sarà esattamente alla risorsa presente nei mostri a cui si distingerà. E si scoprirà, si potrebbe dire, ma con un passaggio troppo facile, come avviene nell'ordine politico da secoli e secoli sino ad oggi, che ciò che si oppone alla legalità, ciò che si oppone all'ordine, ciò che ci si presenta come barbarie e brutalità, in molti casi agisce esattamente come il miglior alleato dell'ordine costituito. Fedra, dicevamo, in quanto figlia di Minosse e di Pasife, è sostanzialmente quindi al centro di una costrizione al silenzio su cui, in un certo, rispetto alla quale, in un certo senso, i movimenti di Ippolito sono un tentativo di fuga che circoscrive lo spazio del labirinto, non di Creta, ma di Trezene. Ippolito tenta di scappare, ma tenta di scappare muovendosi in uno spazio circoscritto da cui non riuscirà ad uscire. Al centro di questo spazio c'è veramente Fedra. E c'è veramente Fedra perché Fedra è quella che più di ogni altro è divisa tra il dire e il non poter dire. Vive, per così dire, letteralmente schierata attorno a un non detto, insostenibile come non detto. E quindi, nel momento in cui Ippolito fugge non apparentemente da Fedra, ma in realtà per amore di Aricia e contemporaneamente per il timore che questo amore rappresenti una insurrezione, una ribellione nei confronti del padre, in realtà è proprio Fedra che dice, tacendo, quello che è il vero motore di questa situazione, l'inesorabile e necessario non detto, a partire dal quale i personaggi sono strutturati all'interno di un meccanismo linguistico che, a partire dal vuoto posto dal non detto, mette in opera un sistema di posizioni all'interno del quale essi saranno in qualche modo costretti a scorrere. D'altra parte, dicevamo, già in queste prime battute, Teramene ha approfondito l'immagine di Fedra contenuta nel verso famoso, appunto, la figlia di Minosse e di Pasifae, perché ci ha rappresentato, per l'appunto, Fedra come una donna che sta morendo, ma che anche vuole morire. Una Fedra che è colpita da un male di cui ella si ostina a tacere la natura e che alla fine sembra non sopportare più se stessa e la luce del giorno che la illumina. Come abbiamo visto, Teramene ci dà questa descrizione apparentemente solo per spiegare a Ippolito che non deve temere nulla dall'ostilità di Fedra. Ma poi Ippolito, appunto, come abbiamo già detto, In realtà proprio a questo punto gli svela che il vero motivo della sua partenza è l'impossibilità di dar seguito al suo amore per Aricia. E Fedra? Beh, Fedra sarà il caso, trascurando moltissimi aspetti che forse potevano essere interessanti, andiamo rapidamente a identificare nella terza scena del primo atto. Dove anche qui, secondo una tecnica che abbiamo già visto nella prima scena, ci troviamo di fronte a Fedra che sta in un certo senso già parlando con Enone, che agisce nei suoi confronti con un ruolo simile a quello che Teramene ha nei confronti di Ippolito. È colei che consente a Fedra di parlare, perché questi eroi parlano soltanto per compiacere qualcuno che glielo chiede, perché se no starebbero mostruosamente, è il caso di dirlo, zitti. E d'altra parte hanno molto bisogno che qualcuno si assuma la responsabilità del fatto che loro parlino. Enone, che alla fine si suiciderà per scontare la colpa di aver tentato di aiutare Fedra, si farà addirittura carico di dire ciò che Fedra mai direbbe, nella speranza di giovare al suo disagio. Nous n'allons point plus avant. Demeurons, cher Enone. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne, mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Et là. Non andiamo a più avanti, fermiamoci, in altri termini. Stiamo qui, cara Enone. Io non sto più in piedi, non mi sostengo più. La forza mi abbandona e i miei occhi sono, badate a questo verso, éblouis du jour, sono abbacinati dalla luce del giorno che io rivedo. Fedra è stata chiusa nelle sue stanze, chiusa al buio, lei che discende dal sole. E adesso la vista del sole per lei è abbacinante. Quindi paradossalmente la luce è una luce che in questo caso rende ciechi. E il commento di Enone può sembrare assolutamente convenzionale, ma nomina esattamente chi dovrebbero, ecco, coloro che devono essere nominati e a cui torneremo tra poco. Dieu tout puissant, que nos pleurs vous apaise. Onnipotenti dei, che le nostre lacrime, i nostri pianti vi soddisfino, vi pacifichino, facciano sì che ne abbiate abbastanza di tormentarci. Le Dieu tout puissant. Abbiamo cominciato a parlarne ieri e forse sarà il caso di non perdere tempo e di dirne subito. Le Dieu, dicevamo, sono un plurale. Però nel momento in cui questi dieu governino dall'alto, folgorino dall'alto, o per meglio dire se ne stiano in realtà apparentemente senza far nulla nell'alto, le dieu sono essenzialmente qualcosa a cui ci si riferisce e a cui si rivolgono delle preghiere che non riceveranno risposte, a meno che non si sia Teseo, e lo vedremo dopo. Questi dieu sono indifferenziati. Se guardiamo verso l'alto, noi non riconosciamo le fisionomie differenziate di quegli dei dell'antica Grecia, di quegli dei dell'antichità, che sono anche così antropomorfi e che sono così anche psicologicamente antropomorfi, che amano, che si accoppiano, che combattono che hanno grandi generosità e grandi crudeltà, che sono in un certo senso esseri umani potenziati. Sono gigantesche proiezioni immaginarie sullo spazio del divino. O per meglio dire, sono così quando sono in qualche modo rappresentati, perché, sarà il caso di ricordarlo tra un attimo, gli dèi per gli antichi sono una cosa un po' diversa da ciò, dal modo in cui li si immagina all'interno della grande riformatazione classicistica rinascimentale moderna. Gli dèi, in altri termini, sono qualcosa che non prevede in antico che gli uomini abbiano una psicologia nel senso nostro. Perché quelle dimensioni, chiamiamole così per il momento in maniera impropria, della nostra interiorità, che noi leggiamo come articolazioni di un nostro psichismo, di cui diamo un'interpretazione psicologica, per gli antichi sono grandi forze che non sono il prodotto del nostro psichismo, sono grandi forze che ci attraversano. Quando Phaedra tra poco spiegherà che al cuore del suo disagio sta una terribile passione e la, la designerà dicendo «Se venisti tantiera sapoa attaché» è Venere intera, tutta Venere attaccata alla sua preda, ovvero sia la forza strapotente di questo grande flusso a cui in qualche modo si dà il nome di una divinità, che è Venere, che la attraversa. C'è qualcosa in un certo senso d'antico in questa definizione, ma Fedra, per quanto ovviamente sia la moglie di Teseo, visto che è messa in scena nella Francia di Racine ed è dentro alle coordinate di questo orizzonte culturale, una divinità di questo tipo non può che riconoscerla che come mostruosa, come propria di quell'altra faccia degli dèi che non sono le dieu, ma che sono proprio gli dèi antichi, che però nel frattempo post-cristianamente si sono trasformate in entità diaboliche, in mostruose promozioni del disordine, sono quelle disordinanti passioni, quelle pulsioni devastanti che in un certo senso gli eroi come Teseo, che pure si concedono un largo commercio con esse, sono anche stati chiamati a bandire dallo spazio pubblico e anche dalla moralità familiare. In realtà, il vero spazio in cui si muovono i personaggi di Racine, uno spazio che, come abbiamo visto, corrisponde anche qui, ne parlavamo a proposito di Shakespeare, no? del nudo palcoscenico, anche qui ha un nudo palcoscenico, ma questo palcoscenico passa letteralmente al loro cuore, è come una lastra di ghiaccio o di marmo, ma sottilissima ma tagliente. In alto ci sono le dieu e sono talmente compatti tra loro le dieu che possiamo, come già dicevamo la volta scorsa, riconoscere in essi il travestimento afemistico di un dio singolo. Le dieu agiscono come un dio monoteista. Il fatto che si presentano come gli dèi ci consente di non nominare mai Dio, sarebbe nominarlo in maniera inopportuna, perché si possono mettere in scena per convenzione letteraria, gli dèi dell'antica mitologia greca. Con Dio, il nostro Dio, il Dio di Mosè, Giacobbe, poi di Gesù Cristo e poi attualmente del Papa e del Re, sostanzialmente bisognerebbe operare con mani altrimenti delicate. E certo non sarebbe molto lecito presentarli in certi momenti in combutta con i mostri. Però questi dèi, che in un certo senso schiacciano su di una superficie in cui le parole sono tutte parole scritte. Se voi in qualche modo notate, come possiamo dire, la regolarità implacabile, eppure così mossa, così incredibilmente ricca al suo interno, dei dodecasillabi alessandrini baciati, in rima baciata, beh, in qualche modo, come possiamo dire, dà alla parola, pure così ricca e in certi casi così seducente emotivamente dei personaggi, il tratto inesorabile di una scrittura. Qui coloro che parlano, in un certo senso, recitano inesorabilmente un testo, che è un testo in cui sono in un certo senso imprigionati. Non a caso, come voi sapete, probabilmente la regola per la tragedia classique è «ne pas ensanglanter la scène», no? Mai insanguinare la scena. Se qualcuno deve morire fuori dalla scena. In scena si dicono soltanto le parole e le parole sono rigorosamente collocate all'interno di versi dodecasillabi alessandrini. Il linguaggio istituisce esattamente questo piano che attraversa i personaggi. I personaggi ne sono strutturati, ma ne sono anche in qualche modo inesorabilmente divisi e mutilati. E non a caso sono tutti in varia misura attraversati dal travaglio di un non detto che non può rompere il piano rigido su cui il linguaggio è letteralmente disegnato in quanto scritto. Ma sotto questo livello vuol dire anche sotto le onde del mare, sotto la superficie terrestre, tra l'altro il labirinto, così come pare lo si immagini in Racine, non è semplicemente un labirinto come quello che troviamo, che so, anche da noi a Val San Zibio e in genere nei giardini rinascimentali, un labirinto di superficie, no, è un labirinto in cui, lo vedremo, si discende, è sottoterra. C'è, come possiamo dire, una dimensione che è sottoterra, sotto il mare, perché è sostanzialmente sotto l'orizzonte del dicibile. Gli dèi onnipotenti sostanzialmente sono in qualche modo gli dèi che vengono nominati essenzialmente perché si possa creare questo grande spazio vuoto che appiattisce i personaggi sulla scrittura della loro parte e che contemporaneamente ci lascia intuire simmetricamente al di sotto la corposa, tattile, umorale presenza di qualcosa che potrà manifestarsi casomai con l'eccezionalità del mostruoso. E quindi, certo, Dieu tout puissant, que nos pleurs vous apaisent. onnipotenti dei, che i nostri pianti vi possano rendere più miti in realtà. Fedra replica: che se venognemon, che se voile me pesa, che l'importunement en formant tout ce nœud a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux, tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. Ovvero, come questi venti, Fedra ovviamente è uscita dalla sua stanza, quindi in quanto regina, e immaginatevi l'uso ovviamente in una corte francese del 600 che ovviamente contamina la messa in scena, e beh, sostanzialmente è stata bardata come si prevede per una regina, quindi è stata pettinata, è stata ornata con i suoi gioielli. Come questi vani ornamenti, e badate, che se vuol, che come questi veli mi pesano. Può pesare un velo impalpabile, no? Eppure effettivamente qui anche semplicemente il velo ornamentale, pesa come se fosse una cappa di piombo. Quale mano importuna, formando questi nodi, ha preso cura di sistemare sulla mia fronte i miei capelli. Tutto mi affligge e mi nuoce e cospira a nuocermi. Tutto, ovvero sia in realtà attraverso l'immagine per più versi splendida dei veli e degli ornamenti, in realtà è tutto ciò che Fedra è, che è per lei pesante. Tutto cospira a nuocermi, ovvero sia io stessa sono il complesso di ciò che mi fa male. E dopo che Enone le ha rivolto una serie di richieste, ovviamente, e gli ha messo in evidenza la contraddittorietà del suo mostrarsi adesso alla luce, continuando a dire di volersene nascondere, Fedra approfondisce il riferimento solare su cui ci eravamo in precedenza soffermati. Noble et brillant auteur d'une triste famille, toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit de trouble où tu me vois, soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Hein? Quello a cui ci si rivolge, collocato non a caso alla fine della frase come vocativo, è il sole. Sole, nobile e brillante, autore di una triste famiglia, cioè progenitore di una famiglia destinata alla sofferenza, tu, di cui mia madre osava vantarsi di essere figlia, tu che probabilmente arrossisci per il disordine che tu vedi in me, sole, io vengo a vederti per l'ultima volta. Beh, in un certo senso qualcosa è accaduto a questo sole, perché il sole evidentemente appartiene, nel momento in cui Fedra si rivolge a lui, come una divinità antica, è una divinità che in questa rigida divisione tra le dieu, non meglio identificati, o per meglio dire troppo identificati, troppo fusi e azzerati nell'unica figura divina che si nasconde dietro al loro plurale, e gli dèi che operano sotterraneamente come entità infernali, il sole non ci si trova. Ma il sole a questo punto è diventato, dalla parte delle dieu, quella luce del giorno che è riservata a ciò che in un certo senso si sposa con la volontà degli dèi. Quindi Fedra, che è figlia del sole, adesso sembra prendere congedo da un sole che non può più essere rivendicato come il suo vero progenitore, perché il sole ormai è costretto in un certo senso ad arrossire del disordine di Fedra. E della sua fiamma nera, come si dirà tra non molto. Ma qual è il problema di Fedra? Beh, sostanzialmente, per arrivare rapidamente alla questione, il problema di Fedra è che Fedra, sembrerebbe facile dir così, è innamorata esattamente di Ippolito. Quindi di quello che a seguito del suo matrimonio con Teseo è divenuto suo figlio. Quindi sostanzialmente la passione che la porta verso Ippolito ne fa contemporaneamente, da un punto di vista delle categorie morali, un'adultera e un'incestuosa. Contemporaneamente, che è un bel ambo effettivamente, per eccellenza tragico. Perché per eccellenza tragico? Anche per un motivo, perché come in qualche modo si ricavava anche dalla tragedia antica, l'amartia, l'errore attorno al quale il personaggio tragico diventa il personaggio tragico, e funziona particolarmente quando si tratta di una, non dà luogo a una situazione antifisica, cioè contraria alla physis, ovvero sia per natura i figli non intrattengono, non dovrebbero intrattenere rapporti erotici con i genitori. Se ci pensate, tutto sommato, quella che anche per Aristotele alla fine diverrà la tragedia per eccellenza, la tragedia di Edipo, prevede in qualche modo che Edipo inconsapevolmente uccida il padre e sposi la madre, avendone figli. Quindi, in un certo senso, si potrebbe dire che Fedra concepisce questa furiosa passione per Ippolito e, come si vedrebbe, adesso non abbiamo tempo di proseguire più a lungo la lettura proprio del testo su cui in questo punto, questa furiosa passione è una passione che rilutta genialmente da parte di Racine all'interpretazione psicologica. Per quanto gli sviluppi della tragedia facciano di Racine un maestro, si potrebbe dire, della psicologia letteraria e un maestro anche per tanti drammaturghi e romanzieri dopo di lui, in realtà la cosa essenziale è che con Fedra bisogna prendere sul serio l'affermazione che si tratta di Venere tutta intera, attaccata alla sua preda. Qui è proprio Venere. Venere, o per meglio dire, Venere che infernalmente interviene su di lei con una forza che evidentemente gli è consentita dalla imperscrutabile e feroce volontà degli dèi, quelli che stanno in alto, e quelli che non possono ovviamente che guardare con assoluta condanna al prodotto di questo intervento venereo. Quindi Fedra è, per così dire, collocata per posizione, lei proprio, anche lei proprio è venuta per volontà degli dèi su Sebo, sulle spiagge di Trezene. È collocata lì ed è collocata letteralmente trafitta dalla passione di cui non può disporre. Ma questa passione, tra l'altro, ha una caratteristica. Si manifesta attraverso la somiglianza di Ippolito con suo padre, quel padre che adesso è assente, preso probabilmente da altre avventure o forse morto, ma le due cose in un certo senso possono stare, per così dire, en balance, in oscillazione l'una assieme all'altra. E Fedra sostanzialmente sa di non avere colpa della sua condizione e sa però che questa sua condizione la istituisce inesorabilmente come colpevole. E colpa sarebbe anche semplicemente nominare il terribile non detto, dichiarare apertamente la sua passione per Ippolito, perché per i motivi precedentemente detti, essendo una passione adultera e incestuosa, nel momento stesso in cui nominata, essa istituisce già una colpa. Nello stesso tempo, per Fedra, è inevitabile essere vulnerabile al tentativo di chi parla con lei di portarsi, di tentare in qualche modo di scegliere la vita, che consisterebbe nell'apertura essenzialmente della sua passione sull'oggetto della sua passione, l'accettazione del suo desiderio di Ippolito e la manifestazione del desiderio, come alternativa a quel silenzio che progressivamente non può che inghiottirla e portarla a morire. Di qui salto ovviamente tutta una serie di porzioni importantissime del testo, la decisione a cui la conduce l'insistenza di Enone di spiegarsi con Ippolito. Come vedete, il gioco si è fatto particolarmente complesso. Ippolito rifiutava costantemente l'attrazione femminile. Adesso vive intensamente l'attrazione amorosa per Aricia, ma si trova reso oggetto dall'attrazione erotica di Fedra per lui. E nel momento in cui abbia motivi doppi di reverenza nei confronti di Teseo di cui viola la volontà amando Aricia e di cui violerebbe in maniera catastrofica l'onore accettando l'interesse per lui di Fedra, è anche vissuto da Fedra come una versione, per così dire, aumentata di suo padre. Tanto è vero che nel corso dell'acceso dialogo tra Fedra e Ippolito, che in cui Fedra fa il suo disperato tentativo di non morire rifiutandosi di tacere e quindi dichiarando la sua intenzione mostruosa, Fedra dovrà dichiarare il suo amore per Ippolito attraverso il suo amore per Teseo. Oui, Prince, je languis, je brûle pour Thésée, je l'aime, non point tel que l'on joue les enfers, volage adorateur des mille objets divers, qui va du dieu de mort déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche. Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Sì, principe, io languisco, brucio d'amore per Teseo, e l'amo, non così come lo hanno visto gli inferi, perché Teseo, tra le sue altre imprese, ha una discesa all'Ade. E l'amo, dice, non come l'hanno visto gli inferi, incostante adoratore di mille oggetti diversi, che va a disonorare il letto del Dio dei morti, che va a cercare avventure amorose anche all'inferno. Ma fedele, ma fiero, ed anche un po' feroce, affascinante, giovane, capace di tirarsi dietro tutti i cuori, così come noi dipingiamo i nostri dei e come io vedo adesso voi. Notate. È un bel giro, perché, e devo dire, particolarmente efficace dovrebbe essere nei confronti di chi abbia il percorso di Ippolito, perché gli dice: io sono totalmente innamorato del padre che tu onori così tanto, e lo vedo non con quei tratti di amante incostante, di vizioso, che tu vorresti cancellare dalla sua immagine, reverentemente non vederli. Io non lo vedo così. Io lo vedo invece con le caratteristiche tutte positive della fedeltà, della fierezza, quasi di una certa scontrosità, ma anche affascinante, giovane, capace di incatenare tutti i tuoi cuori, ovvero un Dio come sei tu. Come sei tu. E difatti prosegue: il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet de vœux des filles des Minos. Que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Ippolite, déshéros de la Grèce, assembla-t-il l'élite? Pourquoi, trop jeune encore, n'époute-vous alors entrer dans les vaisseaux qui les mis sur nos bords? E qui comincia il delirio, in un certo senso, in cui si gioca il ruolo, il rapporto tra queste due figure. E difatti si chiede appunto Fedra, quando l'ho conosciuto aveva il vostro portamento, i vostri occhi, il vostro linguaggio, lo stesso nobile pudore colorava il suo viso, arrossiva esattamente come arrossisci tu. Degno oggetto del desiderio delle figlie di Minosse, le figlie, perché c'è Arianna, oltre che Fedra, ovviamente, no? Che è quella che appunto gli consente l'impresa del labirinto e del Minotauro. E la domanda, ma che cosa facevate allora? Quando Teseo è arrivato, perché non sei venuto anche tu? Perché senza Ippolito egli aggregò gli eroi della Grecia? Perché troppo giovane ancora non avete potuto anche voi, anche tu, insomma, entrare nel vascello che portò Teseo sulle nostre spiagge? E a questo punto, a che cosa giunge l'immaginazione di Fedra? Alla sostituzione, ovvero sia all'immagine di Teseo si sostituisce l'immagine del figlio che l'assomiglia così tanto. Una sostituzione che vorrebbe agire retroattivamente nello sviluppo del mito. Pouvez-vous aurez péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite, pour en développer l'embarras incertain, ma sœur du fil fatal eût armé votre main. Mais non, dans ses desseins, je l'aurais dévancé. L'amour me n'eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours aux yeux du labyrinthe enseigne le détour. Che de son. Eccoci, eccoci, eccoci. Se tu fossi venuto, passiamo al tu in italiano, sì, meglio. Se tu fossi venuto a Creta allora, saresti stato tu a compiere l'impresa di uccidere il Minotauro. Avresti, per mano tua sarebbe morto il mostro di Creta, malgrado tutti i percorsi intricati del suo vasto nascondiglio. E per toglierti dall'impaccio di uscire poi dal labirinto, sarebbe stato a te che mia sorella avrebbe dato le fil fatal, no? Il gomitolo necessario per riuscire dal labirinto. Ma, e qui scatta l'altra sostituzione, a Teseo e Arianna si sostituiscono fantasticamente Fedra e Ippolito. Ma no, in questo disegno io l'avrei superata. L'amore mi avrebbe ispirato un altro progetto subito. Sarei stata io, principe, il cui utile soccorso vi avrebbe descritto, indicato i percorsi del labirinto. E poi, che adesso è un appuntamento a proposito di Tet che ci davamo la volta scorsa, no? Que de soi me coûtesse cette tête charmante. E qui questo è un verso che in un certo senso apre in direzione, come possiamo dire, di una linea infinita da Marivaux fino a Stendhal, a de Musset, un vero e proprio fiume nella letteratura francese. Que de soi me coûtesse cette tête charmante. Un fil ne pointe assez rassurer votre amante. Compagne de péril qui vous fallait chercher, moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre, labyrinthe, avec vous descendu, se serait avec vous retrouvé ou perdu. Ovvero, quante cure, quante preoccupazioni mi è costata questa testa così seducente, questo che vuol dire testa, viso, eccetera, questo corpo praticamente. Un filo, il filo di Arianna, non avrebbe assicurato abbastanza la vostra amante. E quindi, compagna del rischio che tu avresti cercato, io stesso sarei venuta davanti a te nel labirinto e Fedra, scesa nel labirinto con te, si sarebbe con te salvata o perduta. Beh, questa opposizione tra Arianna e Fedra, beh, è l'opposizione tra la tragedia e il mito. Arianna aiuta Teseo, lo aiuta a compiere la sua impresa e a venirne fuori vivo. E lei fa esattamente ciò che serve, non gli sta appiccicata addosso mentre scende per ammazzare il Minotauro, gli dà il filo d'Arianna, il filo che può riportarlo indietro a impresa compiuta. E tanto è vero che il filo d'Arianna dà vita ad una sequela di vicende, quella appunto di questo primo matrimonio, o per meglio dire questa prima unione di Teseo con Arianna, dopo la quale Arianna dopo l'anno risulterà abbandonata e vivrà altre vicende, insomma, no? Ma nel caso di Fedra è diverso. A Fedra, se vedete i versi, non interesserebbe, non sarebbe per lei la cosa più importante che l'impresa riuscisse. La cosa essenziale è che lei e il suo amato fossero assieme. Retrouvé ou perdu. Ma queste due soluzioni così opposte sono in realtà indifferenti. La cosa decisiva è avec vous. Assieme. Assieme. È assolutamente secondaria la possibilità di salvarsi. La cosa decisiva è l'essere al di là di tutto, assieme. Ed è sintomatico che questa unione, questa fusione erotica suprema avvenga fantasticamente nelle profondità del labirinto. Va bene, domani concludiamo con Fedra. Poi passeremo ad altri temi. Bene, come al solito vi chiedo se vi sono quesiti o se avete delle osservazioni o delle proposte o qualsiasi altra cosa. Se questo non è, vi ringrazio per la pazienza e se volete ci vediamo domani. Bene, arrivederci allora.
Grazie, arrivederci professore.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci.